State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Se dovessimo spiegare a una civiltà diversa dalla nostra quale sia il potere delle immagini di plasmare l'immaginario umano, ecco, dovremmo semplicemente proiettare un film del regista Stanley Kubrick. In questo episodio renderemo omaggio al geniale regista americano, addentrandoci però in un lato nascosto della sua esistenza e personalità. Come sanno benissimo gli ascoltatori dei nostri podcast, cercheremo di indagare sul lato ebraico di questo straordinario artista e innovatore cinematografico. A 22 anni dalla morte di Kubrick e a 50 dall'uscita dell'iconica pellicola Arancia Meccanica, Mosaico Podcast vi condurrà in un breve viaggio attraverso gli aneddoti, le opere cinematografiche di uno dei registi più citati al mondo. Faremo, come di consueto potrei dire, questo percorso con il nostro esperto di cultura, giornalista e scrittore, Roberto Zadig. Grazie Roberto.
Buongiorno
per essere
a tutti,
di nuovo qui con noi.
Buongiorno a tutti, sono felice e emozionato di questo approfondimento. Dunque, se dovessi partire in battuta spiegando così velocemente chi era Stanley Kubrick e cosa il mondo ha perso con la scomparsa di questo regista, partirei subito da qualche indiscrezione che le persone in media forse non conoscono. Per prima cosa, la sua identità ebraica. Dunque, io su questo ho dovuto proprio fare il tenente Colombo della situazione, addentrandomi, sfrucugliando una centinaio di siti sul web. Perché? Perché lui non dichiarò quasi mai di essere ebreo, lui non era religioso per niente, diceva sempre che lui era ateo, e allora qualche dispettoso ascoltatore potrebbe alzarsi con la manina e dire: e allora perché ti insisti con l'ebraicità di uno a cui non gliene fregava un bel niente? Io risponderei con l'aria sorniona di Kubrick, perché lui fu un ebreo di identità e non di fede, e questi due aspetti sono molto importanti, la fede ma anche l'identità, per definire un regista, un artista e qualcuno che esprime una interiorità collegata ad essa. Per cui, volendo riassumere la mia risposta, era ebreissimo Stanley Kubrick. Tanto per cominciare, lui nacque da una famiglia di origini polacco-romene da parte di padre, si chiamava Yakov Kubrick, per cui più ebreo di così, e poi americanizzato in Jack Kubrick, pensate che orrore però, e invece la madre ebrea austriaca Gertrud Perveler, per cui viennese doc, è assolutamente in linea con quell'ebraismo viennese intellettuale, laico, un po' alla Karkraus, un po' alla Sigmund Freud, un po' a quella Arthur Schnitzler, che proprio fu lo scrittore che ispirò l'ultima pellicola di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ma che tipo era e che tipo di ebreo era Stanley Kubrick? Allora, di Stanley Kubrick si è detto e si è scritto di tutto, fiumai di pagine, fiumai di libri. Peccato che però ci sia sempre qualcuno, come il suo assistente Emilio D'Alessandro, proprio un laziale doc della provincia di Frosinone, che fu suo assistente per ben 30 anni e che smentisce quell'immagine di scontroso dittatore dello schermo, di inavvicinabile personaggio. Invece lui ci parla di un Stanley Kubrick generoso, informale, sensibile, umano, simpatico, anche se estremamente timido e schivo, legatissimo alla famiglia e al suo lavoro, con un'immagine quasi molto borghese e per nulla dissacrante o tagliente, che invece traspare nei suoi film. Quindi abbiamo subito un elemento interessantissimo, secondo me, della sua personalità. Una vita borghese e una cinematografia invece sconvolgente, pungente e dissacrante. Stanley Kubrick, lui non sentì apparentemente molto il legame con l'ebraismo, lui dava delle risposte sornione, un po' come Bob Dylan, non è che gli piacesse moltissimo essere intervistato. Quando gli chiesero: ma in che senso lei, signor Kubrick, è ebreo? Io non sono ebreo, disse, mi è capitato di avere i genitori ebrei. E tutti scoppiarono a ridere, perché erano delle sue risposte spiazzanti. Lui amava molto spiazzare, ma con delicatezza, con discrezione, discrezione. Lui fu uno studente pessimo, Stanley Kubrick, per chi disse che c'è bisogno di fare chissà quali scuole o chissà quali studi per essere dei grandi registi, lui smentisce qualsiasi stereotipo, perché nacque in questa famiglia da un padre fisico, e da questi vede l'interesse per la natura, per la scienza, molto chiaro in film come 2001 Odissea nello spazio, per la fantascienza soprattutto, per le macchine e per la tecnologia, come si dice in Artificial Intelligence, poi diretto da Steven Spielberg. E quindi lui alternò sia un lato scientifico che un lato invece molto artistico e visionario. Dunque lui, perdente a tutte le scuole, a 19 anni invece cominciò a appassionarsi alla fotografia. Voleva fare lo scrittore o il giocatore di baseball, ma a un certo punto proprio la fotografia cambiò tutto e dal 1951 cominciò a sconvolgere il mondo con i suoi 10 film che rimasero nella storia.
Svegli, Amber! L'albergo va a fuoco!
Che?
L'albergo va a fuoco, presto!
Cosa? Cosa l'albergo?
Sì, buttati giù dal letto, presto! Sta bruciando da cima a fondo!
Oh, Lolita! Oh, perché hai dovuto svegliarmi? Mi ero appena addormentato. Oh, sei divertente.
Dì un po', che è successo al tuo letto? Sembra più basso.
Ha piegato le gambe. Ma è un letto pieghevole.
Dall'omonimo romanzo di Vladimir Nabokov, negli anni 60, precisamente nel 1962, arriva sul grande schermo la trasposizione cinematografica di questo libro, realizzata appunto da Kubrick. Citiamo questa pellicola, Roberto, perché troviamo qui dentro le prime rappresentazioni di elementi vicini alla psicanalisi, giusto? Mi confermi?
Sì, allora, la psicanalisi, come il buon Freud insegnò forse a Kubrick nelle sue letture, e come anche il cinema di Bergman, che influenzò molto sia Stanley Kubrick e Woody Allen, fu uno dei interessi centrali di questo regista ebreo-newyorkese di origini austriaco-polacche, come ho detto prima, perché lui con la psicanalisi proprio ci giocò in tutti i suoi film, ed è interessantissimo vedere come l'elemento ossessivo, perfezionista, psicanalitico, introspettivo ricorra nei suoi film, di qualsiasi genere siano. Questo è davvero un dato singolare. In questo film lui si concentra su questa storia d'amore molto strana e molto discussa, che creò molte polemiche all'epoca. Fu insomma un piccolo inferno, perché uscì nel 62 in un'America molto bacchettona, potete certo immaginare, per cui la gente diceva: ma come, ma cos'è sta roba, questo anziano professore con questa ragazzina, ma andiamo. E invece poi guardando bene il film è molto curioso per una serie di motivi. Uno, perché allude alla sessualità continuamente, senza neanche una scena nemmeno lontanamente volgare o maliziosa, come invece poi ci sarà in Arancia Meccanica, molta volgarità esplicito e molta malizia. Quindi vediamo anche un cambio di cinematografia da un primo Kubrick molto borghese e molto abbottonato, molto anni 60, a invece un Kubrick poi trasgressivo, sarcastico e estremamente pungente, che sarà il Kubrick anni 70. Quindi questo è proprio molto bello da dire, secondo me, è molto utile. E poi la seconda cosa che va notata è come la psicanalisi ricorre nella fine caratterizzazione dei personaggi, che sarà una costante del cinema di Kubrick, perché in ogni suo film lui più che una trama racconta le persone, e quindi l'interesse per l'uomo e per l'essere umano, oltre che molto ebraico in diversi autori, perché dobbiamo pensare a un cinema americano che era molto superficiale, che raccontava storie, e invece Kubrick affonda i suoi artigli nell'essere umano e nell'anima dei protagonisti, come in questo film e in tutti gli altri.
Abbiamo parlato di anima dei protagonisti, però senti Roberto, passano 2 anni e siamo nel 1964, data importante nella
molto
produzione di Kubrick. Sì. Anno particolarmente fortunato per gli amanti del cinema, proprio perché arriva nelle sale cinematografiche un capolavoro di Kubrick, ovvero Il dottor Stranamore.
Beh, insomma, è successo questo. Uno dei nostri comandanti di base ha avuto come... Beh, insomma, gli è girato il boccino. Beh, sai, è diventato un po' strano e... insomma, ha fatto una sciocchezzuola. Ecco, adesso ti dico cosa ha fatto. Ha ordinato ai suoi aerei di venirvi a bombardare. Ma lasciami finire, Dimitri. Lasciami finire, Dimitri. Ma cosa credi, che io mi stia divertendo? Tu te l'immagini quello che sto passando io, Dimitri? E se no, perché ti avrei telefonato? Per dirti ciao?
Ecco, questo audio lo abbiamo preso da il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick. Roberto, di che cosa parla questo?
Allora, questo è uno dei film più incredibili, perché riesce a essere esilarante, eccezionalmente comico in diversi frangenti, partendo da uno spunto serissimo e anche un po' pesante, come una riflessione sulla guerra fredda, sul pericolo dell'atomica. E infatti di cosa ci parla? Di questo pazzo di Jack Ripper, anche il nome è divertente perché Jack lo squartatore, Jack di Ripper, che vuole attaccare in un incubo maccartista suo la Russia, nel timore che poi la Russia distrugga il mondo. E invece poi cosa succede? Che tutti cercano di fermarlo. Insomma, è uno spunto eccezionalmente divertente, pur nella seriosità dell'argomento. Nel film spiccano, più che la trama, la bravura allucinante di Peter Sellers, che diceva Kubrick che i film li faceva più Peter Sellers che lui, perché quando c'era Sellers era totalizzante, era travolgente. E quindi anche in questo film la sua bravura nel passare da un personaggio all'altro, dalle autorità americane al presidente russo, che è un alter ego di Nikita Khrushchev, e questa telefonata appunto allude al presidente Khrushchev che c'era all'epoca, veramente è esilarante e spiazzante il risultato dei 100.000, uno nessuno 100.000, che Sellers sublime in questo film. Per cui direi che è veramente un film pazzesco, che parte da un romanzo Red Alert di un certo Pete Harris, molto anonimo, e che Kubrick invece riesce a rendere spassosissimo con l'aiuto di Peter Sellers in forma eccezionale.
Roberto, anche due parole le vogliamo spendere per un altro filmone di Kubrick, che sempre parla anche di un aspetto tecnologico, certo, presente. Stiamo parlando di 2001, Odissea nello
spazio. Allora, 2001, Odissea nello spazio è stato forse il film più complesso, perché è stato molto complicato anche per lui da realizzare. Fu un successo eccezionale, fu un film che fu profetico a modo suo per diversi aspetti. Uno, perché rivoluzionò completamente il genere della fantascienza. Due, per un uso modernissimo di effetti speciali, e alla fine degli anni 60, sì, con tutti i mezzi che potevano esserci, davvero è incredibile la modernità di questo film. E due, perché ci introduce dei temi assolutamente di imbarazzante attualità. Parliamo del dominio delle macchine sull'uomo, della ribellione di quel computer che domina il protagonista, la storia di questo astronauta nello spazio che si trova completamente da solo a duellare con queste macchine, queste scene preistoriche, questo monolite che si stacca con queste musiche di Johann Strauss, anche l'origine austriaca del regista si sente, questo tema esistenziale di una ricerca di un infinito, di un cosmo, di un dio, in cui Kubrick diceva sempre di non credere. Eppure invece in questo film c'è molto la tensione verso il divino e verso il cielo, e questo è un altro elemento ebraico di Kubrick che vorrei mettere in luce.
Hal, apri la serra cinesca esterna.
Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
Mi ricevi, Hal? Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
Affermativo, David, ti ricevo.
Apri la saracinesca esterna, Hal.
Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
Qual è il motivo?
Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me.
Ma di che diavolo parli?
Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta.
Non so a cosa ti riferisci, Hal.
Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi, e purtroppo non posso permettere che questo accada.
E come ti è venuta questa idea, Hal?
David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra.
E da un futuro distopico passiamo ad una pellicola che, insomma, parla forse di temi scandalosi. Forse stiamo parlando del film più geniale e scandaloso del regista ebreo-americano Stanley Kubrick, ovvero, qual è il film? Arancia Meccanica. Roberto, prendiamo in considerazione questo titolo perché emergono diversi nodi critici della modernità, come la brutalità delle gang, l'indifferenza della società, fino all'ambivalenza della giustizia. Ecco, siamo agli inizi degli anni 70. Qual è lo spirito del tempo e qual è lo spirito di questo film?
Allora, qua prendo un bel respiro perché è un film veramente eccezionale e eccezionalmente incompreso. Dunque, allora, Arancia Meccanica è la creatura più straordinaria e più difficile di Kubrick. Sollevò sia molti elogi, fu candidato all'Oscar, quelle cerimonie che Kubrick detestava e che evitava ogni volta che poteva, però fu un film che anche scatenò moltissime polemiche e ancora oggi un sacco di gente mi dice ma è terribile, ma io non sono riuscito a vederlo, ma è stato terrificante. Perché? Perché Arancia Meccanica arriva in un momento molto particolare sia della vita del regista che dei decenni del Novecento. Dunque siamo passati da un film anni 60 in piena era hippie come 2001 Odissea nello spazio, uscito a 6 mesi, pensate voi che roba, dallo sbarco sulla Luna, quindi incredibile, molto acclamato dalla critica, che ebbe un successo incredibile e lanciò David Bowie, la rock star, nella sua Space Oddity, che durò quel che durò, cioè è stato un fenomeno incredibile anche la canzone di Bowie, a un film invece che scioccò le persone. Quindi dopo il successo arriva la doccia fredda. Dunque Kubrick cambia completamente stile, si dà una svolta creativa enorme, perché innanzitutto ci parla di temi anche molto etici, ma in maniera talmente violenta e talmente brutale da sembrare un film scandaloso. Mette in discussione il concetto di scandalo. Cosa è scandaloso? L'indifferenza o la ribellione? La violenza attraverso l'antiviolenza, quindi mostrare la brutalità e l'orrore della violenza, non da un punto di vista esterno e moraleggiante, come sarebbe stato forse meglio per tanta gente, ma da un punto di vista dei violentatori, dei quei disgraziati dei protagonisti. E Kubrick non fa sconti e parla senza peli sulla lingua, e c'è questo ragazzo che nel romanzo è molto piccolo e ha 15 anni, il romanzo di Anthony Burgess e Clockwork Orange, Arancia Meccanica, e che nel film invece è un ragazzone benché cresciuto di 27 anni, interpretato da un Malcolm McDowell straordinario, veramente altro che Oscar, e da tutta una squadra di attori inglesi, uno più bravo dell'altro. Ma perché io dico sempre che questo, a modo suo, prendetemi molto con le molle, è il film più ebraico di Stanley Kubrick? Per una serie di motivi molto fondati che adesso vi dirò. Allora, prima cosa, perché lui affronta i vari temi legati all'ebraismo, pur definendosi mai religioso, irreligioso, ateo, eccetera, che sono il libero arbitrio, quindi la capacità di scelta, che nell'ebraismo è un argomento, uno dei pilastri dell'ebraismo. Anche il tema della giustizia, quindi nella Torah si parla molto di giustizia, di giudici, di città rifugio, di pene, per cui assolutamente la Mishnah e il Talmud sono piene di pene, punizioni, occhio per occhio, il famoso verso contestato non è nient'altro che un risarcimento monetario, per cui veramente il tema ebraico della giustizia è molto presente. E poi ci sono altre cose incredibili, per esempio quel carceriere di Alex Delarge, il protagonista, che sembra Hitler, con quei baffetti, che parla con quella voce stridula e allucinante, o quella lingua che è molto simile allo Yiddish, con quelle parole russe, spacca per dire droga, debochka per dire donna, per cui è tutto un insieme di suggestioni, anche il tema del ravvedimento e della teshuvah, dove il protagonista prova a far teshuvah, e è molto in linea con l'ebraismo. Quindi vedete quante cose legate all'identità ebraica, pur irreligiosa, e mangiava la pancetta, non ha fatto neanche il bar mitzvah, proprio Stanley Kubrick era un ebreo un po' monello. E poi che dire della sua terza moglie, tedesca, Christian Harlan, che era la nipote del regista filonazista Veg Harlan, che fece quel tremendo film Sus l'ebreo. Per cui veramente incredibile questo film, che riuscì a scandalizzare e anche a sconvolgere, pur essendo un film profondamente etico e sicuramente molto profondo e attuale.
Prima di parlare di Shining, noi dobbiamo adesso però fare una piccola premessa, no? Perché volevi definire altri elementi di Kubrick.
Allora, solo un elemento ancora di Arancia Meccanica, okay, che poi passo agli altri film. Dunque, Arancia Meccanica ebbe un'accoglienza, come abbiamo detto, molto ambivalente, ancora oggi continua a sconvolgere e a stupire. E Kubrick rimase molto anche scioccato lui stesso da questo film, tant'è vero che poi ci fu una produzione che a molti è piaciuto molto di più, a me molto di meno, che si chiama Barry Lyndon, con Ryan O'Neill, che invece è un romanzo di William Thackeray, un film molto inglese, molto calligrafico, ed è un ritorno allo stile iniziale. Poi cosa succede? Passano 5 anni, misteriosamente, perché lentissimo Kubrick, meticolosissimo, ogni volta il suo film è un evento più che una produzione commerciale. E cosa succede? Nel 1980 arriva un'altra meraviglia, che è The Shining. The Shining è la trasposizione, il brillante vuol dire, è la trasposizione cinematografica di un bel romanzo di Stephen King, che scrittore horror acclamato, che però introduce una prefigurazione di quell'isolamento, la lockdown, che io ho trovato molto interessante in questi tempi di pandemia. E che cosa introduce? La follia di uno scrittore, e lo stesso tema della follia poi tornerà in Full Metal Jacket, che è un film sul Vietnam molto atipico e di cui parleremo fra un attimo dopo l'audio che vi facciamo sentire.
Ma che cazzo è questo? Che cosa è questa palla di lardo?
Signore, ciambella con crema, signore!
Una ciambella con crema?
Signor, sì, signore!
E come ci è arrivata qui?
Signore, l'ho presa alla mensa, signore!
È permesso portare vivere in camerata palla di lardo?
Signor, no, signore!
Sei autorizzato a mangiare ciambelle con crema in camerata palla di lardo?
Signor, no, signore!
E perché no, palla di lardo?
Signore, sono in sovrappeso, signore!
Perché tu sei un ciccione ributtante e fai schifo, palla di lardo!
Signor, sì, signore!
E perché hai nascosto la ciambella con crema dentro la tua cassetta, palla di lardo?
Signore, perché avevo fame, signore!
Perché tu avevi fame, palla di lardo!
Allora, Full Metal Jacket perché è un film incredibile? Perché parla di Vietnam, ma in verità non ne parla. Perché potrebbe essere ambientato in qualsiasi caserma, in qualsiasi guerra, in qualsiasi ambiente. Invece Full Metal Jacket si focalizza molto su una cosa importantissima, che è il bullismo, la sopraffazione, il nonnismo di queste caserme, e il forte che è il sergente Hartman, cattivissimo, che umilia quel soldato palla di lardo interpretato da un Vincent D'Onofrio meraviglioso, che alla fine, insomma, fa mica una bella fine sto sergente, perché ho visto il film, lascio la sorpresa. E quindi Full Metal Jacket fu un pugno nello stomaco incredibile, perché fu un film contro la violenza e contro la violenza psicologica, che in molti ambienti purtroppo scolastici, lavorativi è dilagante, e quindi questo film è più un film sociologico che non un film bellico o di guerra, e per questo è estremamente particolare e attuale.
Sa qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende l'inganno una necessità per le due parti. Mi chiedo come mai una bella donna che potrebbe avere qualunque uomo in questa sala ha voluto sposarsi.
Non avrebbe dovuto.
Oh, vanno così male le cose?
No, vanno tanto.
Sa perché le donne avevano fretta di sposarsi una volta?
No, me lo dica lei.
Era il solo modo per perdere la verginità e poter fare tutto quello che volevano con altri uomini. Quelli che desideravano davvero.
Interessante.
Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di Mosaico Podcast dedicata al lato ebraico del regista Stanley Kubrick, e vogliamo terminare la disamina su questo incredibile regista parlando del suo ultimo film della carriera, ovviamente Eyes Wide Shut, che letteralmente significa occhi ampiamente chiusi, uscito alle soglie del nuovo millennio, ovvero il 1999. Che cosa ci dice questo film del regista?
Allora, questo film ci dice tutto e ancora di più. Questo film rappresenta un ritorno all'Austria di sua madre, a cui era legatissimo, alla Vienna ebraica del suo scrittore preferito, uno dei suoi preferiti, Arthur Schnitzler, da cui è tratto questo dal romanzo Doppio Sogno, questo incredibile film. Perché vuol dire tutto ed è una chiusura molto ermetica, proprio in linea con l'enigmatico e carismatico Stanley Kubrick? Perché lui lo girò sofferente, malato, negli ultimi mesi di vita, e la gente si chiede: ma cosa ha fatto per 13 anni Stanley Kubrick? Noi stiamo parlando di una persona che faceva i film una volta veramente ogni cambio di stagione, ogni decennio, ogni trentennio, perché siamo passati dal 1987 al 1999, più di 10 anni. Ebbene, in mezzo lui voleva girare un film sull'olocausto, tenetevi forte, che si chiamava Aryan Papers, le carte ariane, che parlava di una zia e di un nipote in fuga dal nazismo. Aveva fatto anche dei casting con Uma Thurman, voleva che questo film fosse una produzione che facesse il botto, voleva riscoprire quel passato nazista del regista Veg Harlan, che era lo zio della sua moglie tedesca Christiane, a cui fu legatissimo e da cui ebbe due figli, Anya, morta di tumore nel 2009 a 50 anni, e Vivian. Però purtroppo cosa successe? Che lui si ammalò di un male incurabile e che durante le riprese di Eyes Wide Shut, sofferente e debilitato, non finì queste riprese, e queste riprese furono finite dal suo sceneggiatore, anche lui ebreo, perché lui ebbe una sfilza di collaboratori ebrei, da Kirk Douglas a Peter Sellers, allo sceneggiatore Frederick Raphael, alle due mogli Toba Metz e Ruth Sobotka, per risposare la tedesca Christian Erlan. E quindi poi questo film fu finito da questo sceneggiatore. Perché è particolare? Perché la previsione della sua morte, quella festa molto strana, con questa coppia in crisi impersonata da Tom Cruise e Nicole Kidman, va che poi questi due attori si lasceranno davvero poco dopo quel film. E quindi questa festa e questo film è un enigmatico e lugubre finale, dove c'è anche una scena di tradimento molto strana con un Kubrick che ci parla di amore, tema che non trattò mai nei suoi film come conclusione. Per cui concludiamo questa puntata valorizzando la genialità, il talento, l'ebraicità, non in senso religioso ma in senso identitario e sentimentale, di questo regista, campione di scacchi, intellettuale, lettore vorace, dal look trasandato e dallo sguardo penetrante che così tanto ci ha lasciato e su cui così tanto noi dobbiamo riflettere e pensare all'incredibile contributo di quest'uomo, non solo a livello artistico ma soprattutto a livello umano. Per cui concludo così questa puntata.
E su queste parole cala il sipario del nostro podcast su Stanley Kubrick. Grazie Roberto per averci raccontato il lato ebraico di questo straordinario regista. Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.